19.32, rieccoci qua come ogni lunedì, TMV Radio, Scanner, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto Giulio Dini.
Grande Giulio, buon lunedì.
Ragazzi, buonasera, buona settimana. C'era Facebook che mi stava avvisando che TMV era in diretta. E... sai questi badge che appaiono?
Sì. Ti hanno arrestato per questo?
Scusami, ti va bene l'ATP di Vienna, Benve?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché credo ci sia Sinner, visto, no? Il weekend in cui obiettivamente abbiamo parlato in lungo e in largo, a parte il direttore che ormai vede Sinner ovunque, anche nella Serie A di basket lo vede, però dicevo, visto che in questo weekend siamo stati travolti da questioni arbitrali, VAR, Moviole, analisi, Soloni, gli esperti della prima ora, gli esperti da bar più che da VAR, oggi avere un po' di tennis giocato alle spalle di Giulio Dini e parlare un po' di campo e di calcio fa bene alla salute di ognuno di noi, perché oggi il tema di Scanner, caro Giulio, è un'analisi proprio di campo, cioè entriamo davvero nelle pieghe dell'evoluzione del gioco del calcio.
Cerchiamo di andare un pochino all'origine delle cose per evitare, Benve, di prenderle così come ci arrivano come verità assolute, no? Quante volte capita di sentire ma quello è un maestro di calcio e quell'altro che sa di calcio, ma che cosa vuol dire se poi... dopo un pochino di tempo non trovano più squadra. E, c'è relazione tra i risultati che si ottengono, il proprio credo tecnico-tattico, c'è la necessità di essere, come dire, seguire un po' l'evolversi del gioco, guardare anche a quello che avviene in altri paesi, c'è qualcosa di assoluto e tutto relativo. Questa sembra una lezione di filosofia.
Sì, infatti,
ma
per un attimo mi sembra essere tornato all'università. Ho detto: mamma mia, questa parte me l'ero scordata. Poi mi sono svegliato. Fortunatamente era un sogno.
O meglio, in realtà mezzo parliamo della fase non possesso di
Ettore. Ho avuto paura io a un certo punto. Ho detto: sono tornato all'esame di filosofia e la politica del calcio. No.
Che bello,
no,
commovente.
È un tema interessante perché il calcio si evolve, però magari seguiamo la partita, la sintesi, sentiamo il commento, sentiamo cosa ci dice il telecronista, il commentatore, come viene descritto il gioco di un allenatore, però andiamo a fondo, cerchiamo di capire davvero come funziona, dai.
Cominciando, Giulio, innanzitutto dal chiederci e chiederti se ad oggi sia ancora, diciamo, d'attualità parlare di marcatura uomo, marcatura zona, e se siano proprio due concetti oltre che due termini ancora d'attualità.
Ma sono due concetti che esistono e che vengono applicati. Come dicevo prima, Benve, si sta parlando della cosiddetta fase di non possesso, perché quando si parla di zona o di uomo ci dobbiamo orientare subito e soltanto al momento in cui la palla ce l'ha l'avversario e quindi come la nostra squadra si dispone. La risposta potrebbe essere rapidissima e semplicissima e potremmo anche chiudere la puntata di stasera qui. La risposta è no, nel senso, possiamo ancora parlare di queste due impostazioni come alternativa l'una all'altra? La risposta è no, perché il calcio si evolve, è in movimento e soprattutto perché ogni soluzione ha i suoi pregi ma anche i suoi difetti.
Sì, tenendo presente che poi secondo me, Giulio, qualcosa sussiste ancora, perché nulla vieta e spesso accade che si difenda a zona ma che poi si vada in marcatura uomo sulle palle inattive, quindi voglio dire, il concetto che uno esclude l'altro secondo me non è proprio automatico.
Sì, ora sai, quello delle palle inattive è un capitolo a sé stante, sì. Direi anche insieme a quello dei calzini nella lavatrice, uno dei misteri più insondabili.
Soprattutto se li metti con altri colori.
Come?
Soprattutto se li metti a contatto di altri colori, lì c'è un rischio grosso.
Però sicuramente si deve guardare anche alle varie situazioni. Il calcio nasce con la zona, cioè si sta parlando di fine 800, il primo calcio, quello di oltre un secolo fa, è un calcio a zona. Poi il Sir Chapman, allenatore dell'Arsenal dal 1925 al 1934, introduce il cosiddetto sistema, il WM, introducendo anche la cosiddetta marcatura uomo, che poi adesso si parla in termini diversi, nel senso che poi è una sorta di orientamento sull'uomo, perché l'uomo poi adesso non si segue più. La marcatura uomo, che è quella, possiamo dire io e te, Nick, che abbiamo conosciuto quando eravamo bambini, perché è vero che ha cominciato a perdere di forza intorno agli anni 60, ma negli anni 70 era ancora parecchio in voga, che aveva conosciuto poi anche la nascita del libero, no? Del difensore staccato dietro, che i nostri figli non hanno visto, secondo me non l'ha vista nemmeno Bembe.
No, Bembe c'aveva già il libro di storia aperto, infatti. Stavo dicendo, a quale epoca vi riferite, ragazzi?
ne ha sentito parlare il Bembe del libero.
Possiamo confermarlo.
Però adesso ci sono delle reminiscenze, adesso nel calcio contemporaneo, nel calcio moderno, si ritorna un po' su quei concetti e non è una restaurazione.
E tra l'altro, Giulio, è anche, visto che appunto c'è il rischio per magari un utente distratto che prende, come dire, a volte le informazioni in modo un po' così a flash, è giusto anche tornare poi su quelle che sono anche proprio le differenze delle fondamenta della difesa uomo piuttosto che della difesa a zona.
Sono due concetti completamente diversi, perché nella difesa a zona prendiamo Sarri, non un nome a caso, ma insomma la difesa zona prende come punto di riferimento la posizione del pallone.
Sì.
Cioè è dove si trova il pallone che conta e che determina poi i movimenti della squadra. La squadra che si muove a seconda di dove si trova il pallone è come se fosse un corpo solo. Mentre per quello che riguarda, diciamo, chiamiamola, anche se sarebbe, mi sembra forse esagerato, la difesa uomo invece prende come punto di riferimento l'avversario e la posizione dell'avversario. È chiaro che sono due impostazioni molto diverse, che prestano il fianco ad alcune situazioni, per esempio la difesa la squadra impostata a zona deve stare particolarmente attenta a tutelare quei corridoi famosi tra le linee che si creano, e quelli sono i punti dove una squadra è più vulnerabile, così come la difesa a uomo, anche se chiamiamola situazionale, si espone al rischio che il difensore possa essere saltato e quindi si crei una superiorità, o che addirittura l'avversario si sposti per il campo e che quindi chi lo segue lasci una zona sguarnita.
Giulio, tra l'altro, poi insomma, all'interno di questa riflessione ci sono tanti altri sottosviluppi che poi a breve analizzeremo, anche perché poi ci sta ascoltando proprio da un paio di secondi l'ospite di questa puntata di Scanner.
Aiuto!
A te introdurre Super Giulio.
Dico aiuto perché magari mi ha sentito dire delle castronerie. Grazie a Francesco D'Arrigo che è con noi stasera, lo conosciamo tutti e i nostri ascoltatori lo conoscono sicuramente, attualmente docente alla scuola allenatori di Coverciano, il mister D'Arrigo, grazie di essere con noi.
Buonasera mister.
Grazie
sì, buonasera a tutti.
Di prestarci la sua competenza per questo tema. Non vogliamo estremizzare riducendo il gioco del calcio, la fase non possesso, a una contrapposizione zona uomo, però ci piaceva approfondire un po' l'argomento.
Sì, io non è che abbia sentito molto di quello di cui
meno parlavo, male
se mi fate un riassunto
sì.
No. Io vado direttamente sulle domande
sì.
Ti volevo chiedere, ha senso dire che stiamo rivalutando un po' la fase di non possesso marcando a uomo? È una cosa che possiamo sostenere e adesso si sta diffondendo un po' di più rispetto a prima?
Sì, credo che sia corretto, anche se magari i termini potrebbero essere diversi di quelli rispetto a quello. Comunque, credo che ci sia stata una inversione di tendenza, per fortuna dico io, dove nello sviluppo del gioco offensivo soprattutto, sulla scia dell'onda lunga di Guardiola e della Spagna prima, dove l'impostazione offensiva ha richiesto un numero maggiore di giocatori, no? Mm-hmm. Presenti in zona palla, ha comportato chiaramente che a livello difensivo si dovessero accettare le situazioni di parità numerica e non più di superiorità numerica, no? Come prevede la disposizione di marcatura zona, dove tutti i componenti della difesa si muovono in funzione della palla, si attuano le coperture, ma partendo da quello che è la zona, la fase offensiva, dove c'è un impiego numerico di molti più giocatori, chiaramente dietro poi nel momento in cui si perde palla bisogna essere in grado di accettare la parità numerica e quindi andare più che a basarsi sulle coperture su una marcatura secca uomo contro uomo. Credo che è quello che si sta facendo, no? L'Atalanta ne è l'esempio, sì. L'esempio classico, però
anche il Torino, no?
Quindi
sì, anche il Torino.
Quindi mister, è più un'esigenza, diciamo, della offensiva, diciamo, il riverbero dell'impostazione offensiva della squadra che impone l'accettazione famosa dell'uno contro uno. È una cosa che all'estero si vede forse più frequentemente che da
sì,
noi.
Sì, all'estero quindi, si vede più sì. frequentemente, ma è proprio un concetto, no? Se io so difendere bene in parità numerica, probabilmente però quando riconquisto palla costringo anche gli avversari a dover difendere in parità numerica. Se invece vado a ricercare sempre una superiorità numerica difensiva, che poi non è detto che questa mi garantisca 100% di non prendere gol, perché anche quando utilizzo la disposizione di marcatura di zona, ormai gli attaccanti e la fase offensiva viene sviluppata attraverso l'isolamento di due o tre di questi giocatori, no? Che poi si ritrovano anche magari all'interno di una difesa a 5, però di affrontare un 2 contro 2 secco in una zona di campo e quindi non è detto che poi la grossa superiorità numerica mi garantisca di non prendere gol, ma soprattutto più sono in tanti dietro o meno sono davanti quando poi devo riattaccare. Quindi credo che le cose vadano viste collegate, ecco, non pensare più a compartimenti stagni, ma cercare di di vedere lo sviluppo, il flusso del gioco come un'alternanza continua ma interdipendente da come voglio attaccare, quindi di conseguenza difendo, piuttosto che, come abbiamo fatto per tanti anni, come voglio difendere per poi attaccare. Io credo che la realtà che sta venendo fuori, come da all'estero fanno da anni, è che anche in Italia si pensa più a difendere in base a come ho attaccato e non più attacco in base a come ho difeso.
Giulio?
No, ma è perché il mister poi faceva riferimento agli esempi che abbiamo in Italia di Gasperini, di Juric, diciamo, quelli che sono interpreti, direi, di quello,
ma guarda che anche
quello ci stava anche dicendo, salvo che poi il prof mi corregga. Anticipo una domanda a proposito di superiorità numerica. C'è un allenatore che viene definito come un grande allenatore, una sorta di Vate, Marcelo Bielsa, che no, gioca notoriamente a uomo e gioca inserendo un giocatore in difesa in più rispetto a quelli che sono il numero degli attaccanti della squadra avversaria. Perché questo sistema è così affascinante? O è qualcosa che dipende da qualcosa di diverso ormai rispetto al campo per questo allenatore?
Ma io l'ho seguito un po' Bielsa. Io non credo che ci sia da fare riferimento a un qualcosa di fisso, no? O di immutabile, perché anche Bielsa in tante circostanze si trova a difendere uomo contro uomo in parità numerica, ma perché tutti poi, bene o male, nello sviluppo del gioco, come cercavo di spiegare prima, anche se teoricamente siamo in superiorità numerica, non è detto che poi nel sottosistema, quello attivo dove si trova la palla, si possa sfruttare questa superiorità numerica. Quindi io credo che il lavoro grosso che debbano fare gli allenatori siano quello, cioè, di lavorare meno sui movimenti dei reparti e ritornare a lavorare di più sulla difesa individuale, cioè su come marco l'avversario, su come affronto l'avversario in possesso di palla.
Grazie. Questo è un concetto, è il concetto sul quale volevo arrivare, cioè meno tattica di reparto, più tattica individuale potrebbe essere la sintesi giusta.
Con tanti certo, saluti a certo, Zeman mi verrebbe certo da dire, no, a questo punto.
No, ma Zeman, no, ma vedi, qui spesso si fa confusione, no? Si pensa che Zeman tranquillamente accetta la parità numerica, poi che Zeman si preoccupi meno di lavorare sugli aspetti difensivi e più su quelli offensivi, questo è un altro discorso. Ma quello che volevo cercare di dire è che è molto più importante per gli allenatori lavorare meno sulla tattica del reparto, quindi sulle coperture, sui movimenti predefiniti, e lavorare molto di più su come all'interno anche di una difesa a 4, di una difesa a 5, lavorare molto di più su come invece si devono comportare all'interno anche del reparto, quando poi inevitabilmente i difensori devono andare a marcare o ad affrontare l'avversario. Quindi è un po' il concetto, che poi lo facciano come fa Gasperini, che io prendo un avversario e lo seguo in tutto il campo, oppure come lo fa Pioli con il Milan, dove mantenendo una disposizione di zona, però lui non lavora in funzione solamente dei movimenti dei reparti, lavora in funzione dell'uomo nella zona, quindi magari i difensori di Pioli affronteranno avversari diversi, però sono allenati molto bene ad affrontare nell'uno contro uno gli attaccanti diversi. I difensori di Gasperini probabilmente seguiranno il loro avversario, però anche loro lavorano molto bene nell'uno contro uno con lo stesso avversario. Quindi il discorso adesso va visto non tanto più dare un valore assoluto al numero del reparto di difesa a 3, a 4, a 5, a 10, ma come all'interno dei reparti che un allenatore sceglie, poi i giocatori sono allenati ad affrontare bene l'uno contro uno.
Mister, una domanda velocissima. Negli ultimi anni in Italia, ora lasciamo un attimo da parte l'Europa, c'è stato comunque un aumento considerevole di allenatori che hanno proposto la cosiddetta costruzione dal basso. Mi chiedo e ti chiedo, io, da un punto di vista proprio di fase di non possesso, quanto il proselitismo che c'è stato dietro questo tipo di costruzione della manovra ha cambiato o in un certo senso ha aumentato, se vogliamo, anche la necessità di preparazione della fase difensiva delle squadre.
In funzione della costruzione dal basso.
Sì.
Mm-hmm. Sì, in funzione della costruzione dal basso è stato uno stimolo per cominciare a difendere nella metà campo avversaria, quindi andare a far pressing e non aspettare dietro, no? Ma anche questo è collegato al fatto perché le squadre hanno cominciato a costruire dal basso. Se le squadre non cominciavano a costruire dal basso, probabilmente si manteneva la difesa bassa nella propria metà campo, quindi è un po' tutto collegato, no? Poi che adesso c'è questa discussione, costruire dal basso, chi costruisce bene, chi costruisce male, ma anche queste secondo me sono chiacchiere che lasciano il tempo che trovano, perché ci sono squadre che giocano bene e squadre che non sanno giocare bene. Probabilmente quelle che giocano bene e che quindi costruiscono bene anche dal basso è perché sono allenate bene. Quelle che invece non costruiscono bene, anche perché, voglio dire, si può costruire dal basso se siamo allenati bene e se siamo bravi. Se non siamo bravi, io spesso vedo le partite di Guardiola. Guardiola, quando non è in grado di costruire da dietro, gioca la palla lunga, addirittura adesso ha cominciato ad attaccare direttamente con il portiere. È sempre una questione di, secondo me, di conoscenze che hanno i giocatori e del modo con cui i giocatori si allenano. Ecco, bisogna togliersi dalla testa che si possa allenare la costruzione dal basso indicando solo dove si devono posizionare i difensori centrali e poi fare degli allenamenti senza avversari tipo 11 contro 0, perché questo è un modo sbagliato totalmente di intendere ciò che invece succede nel calcio e nel gioco, e quindi anche la costruzione dal basso è chiaro che invita gli avversari a venirti a prendere, no? A venirti a prendere più in alto, ma probabilmente se gli avversari non ti vengono a prendere, la costruzione dal basso non esiste. Quindi anche qui è tutto collegato, no? È chiaro, sì, che se c'è una squadra che parte da dietro e io la voglio andare a prendere alta, io posso tenere la linea difensiva al limite della mia area di rigore. E se le voglio andare a prendere, probabilmente, siccome loro hanno il vantaggio di averci anche il portiere che gioca, devo dietro da saper difendere in uno contro uno. Ecco, è un pochino questo il discorso da portare avanti. Ecco.
Mister, grazie mille.
Grazie mister.
È stato un piacere. Buona serata.
Grazie a voi. Grazie a voi, buonasera.
Grazie a Francesco D'Arrigo. Giulio, come sempre a te la chiosa.
Falla tu la chiosa sui calci piazzati.
No ragazzi, per come me no? Sul calcio d'angolo si marca uomo, cioè non...
per noi di una certa età sì, diciamo. Benve non
no,
so come
no,
marcherebbe.
Ma non per noi di una certa età, basta vedere, ma non solo in Italia, anche all'estero cosa non viene fatto. E per me è difficile concepirla proprio concettualmente la zona sul calcio piazzato, perché già si riferisce ad un'area ristretta di campo e ragionare per zone a seconda di chi viene sulla mia posizione, è chiaro mi è più difficile, ragazzi. Poi c'è la zona mista, lo sapete, la zona mista sì. Forse sarebbe la cosa migliore, perché quelli più pericolosi li vanno a prendere a uomo e quegli altri marcano la zona, infatti fanno gol quegli altri,
sì.
Cioè, credo che statisticamente si possa sostenere. Ma quello che diceva il mister D'Arrigo dell'accettazione dell'uno contro uno è anche una, ne abbiamo già parlato anche l'anno scorso, dipende anche da come si allenano le squadre. Noi ancora siamo un passettino indietro, perché abbiamo questi allenatori che passano 30-40 minuti al giorno con la squadra ferma in campo a fare a ripetere i movimenti, mentre all'estero si gioca, si simula la partita del weekend, con dei rischi, con i rischi conseguenti, anche con i rischi di infortunio che ci sono. Qui si è sempre molto più cauti e preoccupati magari di perdere il giocatore in allenamento, no? E anche questo, sotto il profilo culturale della nostra abitudine, è una cosa che dovremo prima o poi considerare. Credo che il tempo sia quasi scaduto.
Confermo,
c'è la clessidra, qua.
La chiosa è come l'esordio di mister D'Arrigo, cioè non esiste un sistema unico. Credo che possiamo decretare il superamento della zona pura. Questo mi sembra che i dati ce lo raccontino, ma si debba andare verso un calcio che consideri le due fasi, la fase difensiva in sia zona che a uomo, quindi mollare poi il calciatore, l'avversario, quando ti porta fuori, e poi sempre considerando quelle che sono le caratteristiche sia degli avversari, dei singoli avversari, che dei suoi singoli calciatori.
Giulio, a lunedì prossimo!
Ciao, ciao Giulio!
Un abbraccio, ragazzi!
Noi vi lasciamo alle 21.30 al Maracana Show. Domani, a partire dalle 17, torniamo con Stadio Aperto. Ciao!
Ciao.